Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilano.
Le trasmissioni riprenderanno sabato 17 gennaio 2009 alle ore 17:30.
Radio Nazionale Veneta. Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a cercare di affrontare e capire il problema sul piano internazionale. Allora, perché tu, come tutti sanno, la politica interna di un paese è chiaramente legata allo sviluppo delle contraddizioni, allo sviluppo delle alleanze, allo sviluppo della politica estera. Chi non ha politica estera non ha neanche politica interna, cioè non solo non ce l'ha, ma non è possibile che esista. Allora dobbiamo essere franchi, in questo momento nel mondo e come al solito anche in Europa, che è una chiave importante del mondo, ci sono delle tensioni altissime, c'è una crisi economica che tutti possono verificare. Non è una crisi economica che ha le sue radici o comunque le sue cause né nell'Italia, né nella Grecia, né nella Spagna, né in tutti i paesi che vi stanno elencando. Ecco, questo mi sembra che sia chiaro. La crisi che ha investito il mondo è una crisi che ha le sue origini nel praticamente dissolvimento degli Stati Uniti, della forza, del potere, dell'impero americano, inteso come potere anche economico. Questo si è potuto rimandare perché già da 30 anni, 40 anni, cioè diciamo così, dopo che gli Stati Uniti hanno subito la sconfitta negli Stati Uniti, nel Vietnam, praticamente è crollato tutto il sistema economico e anche di immagine degli Stati Uniti. Tant'è vero che da lì partiamo, anche perché ne abbiamo affrontato altre volte il problema, è dovuto per esempio quando nel 72, dopo la sconfitta, diciamo così, degli americani nel Vietnam, dopo la sconfitta non solo degli americani nel Vietnam, ma la sconfitta dell'immagine degli Stati Uniti nel mondo, il presidente americano Nixon ha deciso di non legare più, comunque di togliere il legame tra l'oro e il dollaro, e da quel momento è partito una crisi economica che ha avuto 20-30 anni per emergere nella sua devastazione. Cioè nessun paese può stampare moneta senza avere nulla su cui appoggiarsi. Non a caso, poi adesso l'abbiamo già detto, c'è tutto il problema di Strauss-Kahn con le che doveva essere lui il presidente della Francia, e tutti quanti sapevano che doveva essere lui il presidente della Francia, invece con quel scandalo che tutti quanti si ricorderanno, Strauss-Kahn è stato eliminato dalla corsa all'Eliseo, dalla corsa alla presidenza della Repubblica della Francia, e è stato eliminato perché Strauss-Kahn voleva verificare, vedere il quanto oro c'era nelle banche, a Fort Knox in America, siccome che si vocifera, si dice, o c'è una certa certezza che gli Stati Uniti abbiano già di per sé consumato, eliminato, eccetera, l'oro che c'era a Fort Knox, che cioè che non ce ne sia più, non ce ne sia molto all'interno di Fort Knox, e adesso loro non vogliono assolutamente che questo venga presa visione di questo. Non dimentichiamo che la Cina e la Federazione Russa hanno chiesto di trasformare in oro i dollari che loro hanno abbondantemente nelle loro casse, nei loro forzieri, e pur perdendo addirittura il 45% del valore del dollaro, e gli Stati Uniti hanno risposto che non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Quindi effettivamente gli Stati Uniti sono i principali fautori, i principali responsabili, più che fautori, della crisi economica che ha investito tutto, diciamo così, il mondo occidentale, per capirsi, che ha investito l'Europa e che ha investito ovviamente gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti tentano in qualche modo di uscire dalla crisi in cui sono caduti, stampando dollari di nessun valore e cercando di metterli nel mercato. Ecco, la valenza dell'operazione che stanno facendo gli Stati Uniti è la stessa valenza dell'operazione che hanno fatto o tentato di fare il Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, praticamente per mettere in crisi l'economia inglese. Soprattutto stampavano sterline false e li mettevano nei mercati, diciamo nei mercati neutrali, ma anche negli stessi mercati occidentali, negli stessi mercati degli alleati, per creare scompensi economici, eccetera, eccetera. Poi hanno perso la guerra e quindi tutto quanto è stato sistemato attraverso il fatto che gli alleati poi hanno depredato tutto l'oro che sono riusciti a trovare in Occidente, cioè noi il famoso piano Marshall l'abbiamo pagato con l'oro che c'erano nelle casse delle varie banche nazionali. Ecco, diciamo che la crisi che stiamo affrontando adesso è una crisi come quella di Cuba, mai come adesso siamo stati vicini a una possibile deflagrazione di guerra, perché effettivamente ormai la lotta per l'egemonismo ha subito e subisce accelerazioni anche improvvise, accelerazioni molto importanti. Tutti si stanno posizionando per avere la posizione migliore in questi contesti. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti. E allora noi andiamo a vedere alcune cose. In questo momento l'importanza non è le materie prime, anche queste sono importanti, ovviamente, perché senza materie prime non c'è neanche possibilità di trasformazione delle medesime, però in questo momento ci sono due prodotti, diciamo, se posso usare questo termine improprio, che si affrontano, che sono affrontati da tutti i paesi con più o meno energia. Cioè, da una parte c'è il controllo delle acque, che sempre più si stanno depauperando, e dall'altra parte c'è il controllo dell'energia che si estrinseca in molti modi. C'è l'energia va dall'energia del mare, all'energia atomica, all'energia del sole, all'energia dell'acqua, all'energia dei gas e dei carboni, cioè tutto quello che serve per trasformare le materie prime, o comunque per dare possibilità di sviluppo all'economia, cioè per mantenere e sviluppare l'economia come l'abbiamo intesa fino a questo momento. E allora adesso non entro, perché entreremo un'altra volta in merito all'acqua. In questo momento ci interessa entrare soprattutto nel merito dell'energia, primo perché vediamo che l'energia è sempre più costosa. La ricerca scientifica sulle energie diversificate è in mano a pochi, e questi pochi bisogna vedere se hanno la volontà di sviluppare ricerca di energia in maniera alternativa. Sicuramente si potrà fare, io non ne ho gli strumenti tecnici per dire, o scientifici per dire come, sicuramente si può fare, e si tratta di sviluppare questa ricerca, ma diciamo così che chi è il possessore dell'energia fino adesso conosciuta ha difficoltà probabilmente a sviluppare ricerche alternative. In questo momento abbiamo visto anche l'anno scorso, c'è stata tutta quanta la storia delle primavere arabe, e c'è stata la storia della guerra, più che della guerra in Tunisia, c'è stata la guerra contro la Libia, che noi abbiamo sempre sostenuto che è stata un'aggressione militare da parte di paesi come la Francia e l'Inghilterra, che erano già di per sé alla disperazione, sono tuttora alla disperazione, cercano di uscirne in qualche modo, ma non hanno molte possibilità. Diciamo che l'Europa ha, al di là dell'acquisto di gas da parte, e di materie quindi petrolifere, da parte di alcune nazioni, c'è anche il fatto che bisogna diversificare quantomeno le materie che fino adesso sono conosciute dal punto di vista energetico. Ecco, il gas, per esempio, che è una materia importante e decisiva, fino all'anno scorso era fornito essenzialmente dalla Russia per il 41%, poi era in parte rifornito dall'Algeria con il 17% e dalla Nigeria con il 5%. Poi c'erano altre forniture, ma queste erano, non erano importanti e decisive per la quantità. L'Europa dal 2002 ha tentato di mettere insieme, ho cercato di costruire un gasdotto che l'Europa, non c'è, soprattutto la Francia e altre nazioni a esse collegate, ha tentato di dar vita al gasdotto denominato Nabucco. Ecco, il gasdotto Nabucco doveva avere due fonti, una era Baku, uno era l'Iran, doveva una passare, diciamo, per la Turchia, arrivare verso Erzurum, l'altra da Baku doveva passare a Tbilisi in Georgia, dalla Georgia doveva andare e poi collegarsi a Erzurum, collegarsi con quello che proveniva dall'Iran, fare tutta la traversata, diciamo così, dell'Anatolia, andare in Bulgaria, Romania, Ungheria, Austria, Cechia e poi diramarsi in Germania. Questo era il tentativo di costruire il Nabucco. Si presumeva che il Nabucco potesse portare una quantità di gas che doveva come minimo essere di 30 miliardi di metri cubi all'anno, perché se non c'erano circa 30 miliardi di metri cubi all'anno non era economicamente sufficiente per essere economica. E quindi c'è stato tutto questo. Ovviamente tutto questo ha messo in moto anche la possibilità della Russia di non essere scavalcata da questo gasdotto, e perché sostanzialmente si voleva fare a nord avere un gasdotto che partiva dalla Federazione Russa e andava in Germania, che si chiamava il Nord Stream e che è già in attività, mentre a sud la Francia e qualche altro paese ha tentato di mettere in piedi il Nabucco. Ecco, la Federazione Russa ha risposto al Nabucco con il Sud Stream. Il Nabucco è molto, molto costoso, perché è costretto a avere soprattutto il tragitto che passa attraverso la terra, deve attraversare tutta la Turchia e poi venire andare su fino in Austria e in Cechia. E questo era il tragitto. Allora la Sud Stream, la Federazione Russa ha messo in moto appunto questo nuovo gasdotto che aveva altre caratteristiche. Hanno tentato di renderlo meno costoso, perché invece di farlo molto meno costoso, perché invece farlo transitare per la Transanatolia, fare la linea Transanatolia, sono partiti, diciamo così, da vicino a Sochi, tanto per capirci, e attraverso il Mar Nero, quindi sotto il mare il gasdotto, andare in Bulgaria, Serbia, Croazia, Ungheria e Croazia, e originariamente si parlava di andare in Puglia, ma andare in Puglia diventava una deviazione molto costosa e probabilmente politicamente anche con qualche problema. Allora la deviazione sulla Puglia è stata tolta. Se la deviazione va soltanto nella Grecia, in Macedonia, e è una deviazione del gasdotto, e invece va su, come avevo detto, in Serbia, Ungheria, Croazia, Slovenia, e ha il suo originario sbocco doveva essere in Austria, mentre sbocco potrebbe essere nel nord-est dell'Italia. Questo è il progetto, diciamo così, ultimativo del gasdotto Sud Stream. Si suppone che il gasdotto Sud Stream verrà completato, salvo errori ed omissioni, entro il 2015, e quindi ci vorranno ancora 3 anni, dopodiché bisogna vedere se si rispetteranno questi 3 anni, questo tempo, e questo è sempre in mille mani. Ma il problema sostanziale di questi gasdotti, che sono una cosa ovviamente diversa dall'utilizzo di navi eccetera, questi gasdotti hanno un problema, che c'è la necessità che essi siano controllati nel loro tragitto, perché il Sud Stream c'ha qualcosa come 900 chilometri di percorso che viene offshore, cioè sopra la terra, non è che viene interrato, ma anche se venisse interrato comunque dovrebbe esserci un controllo di sicurezza. Non è un caso che la Federazione Russa abbia chiesto all'Ucraina di usare la base di Sebastopoli fino al 2042 per avere la possibilità di mettere in garanzia il percorso sotto il Mar Nero, e quindi proteggere tutto, diciamo, l'andata in Europa, perlomeno da sud di questo gasdotto. È evidente che loro si sono cautelati, avendo non solo un gasdotto, ma avendone due, cioè avendo il Sud Stream e il Nord Stream. Ecco, dopodiché evidentemente la costruzione di questi gasdotti sicuramente è importante, sicuramente è economica rispetto a tutti gli altri mezzi di trasporto che ci possono essere inventati o comunque attraverso le navi, perché poi questo è sistemi alternativi, però bisogna che ci sia quantomeno un controllo, cioè una, se no una certezza, quantomeno una certa possibilità di una stabilità economica, stabilità politica dei paesi che vengono attraversati dai gasdotti. Se i paesi che vengono attraversati dai gasdotti non sono stabili, significa che il problema del passaggio del gas diventa un problema molto complesso e molto anche problematico. Non dimentichiamo tutto quello che è avvenuto nel gasdotto che, partendo dalla stessa Federazione Russa, ha attraversato l'Ucraina con tutti i problemi, eccetera. La verifica c'è stata anche qui in Italia, perché il Sud Stream era stato un progetto voluto, concordato dalla Federazione Russa, ma come partner aveva Berlusconi. Tanto è vero che il gas Sud Stream era, aveva come azionisti il 50% della Gazprom, ovviamente, e il 50% dell'Eni. Ecco, adesso questo si è trasformato, primo perché costruire un gasdotto richiede decine di miliardi di soldi, di dollari o di euro, e quindi bisogna averli, bisogna avere la disponibilità finanziaria. È evidente che questo in Italia non c'era, perché quando, quando Berlusconi e Putin, o comunque l'Italia e la Federazione Russa, hanno deciso di dar vita al Sud Stream, cosa è successo? È successo che c'è, che sono cominciati, e se voi andate a vedere il periodo della firma dei primi accordi, è stato il periodo che si è scatenato contro Berlusconi, un attacco attraverso tutto quanto quello che abbiamo visto, bunga bunga no bunga bunga, che è molto vicino a, a quello che è successo a Strauss-Kahn, e hanno messo in ginocchio Berlusconi, hanno fatto di tutto perché Berlusconi cedesse le armi, e Berlusconi ha dovuto andare via. Adesso la, la Sud Stream è il 50% sempre della Gazprom, e l'Eni, che aveva il 50%, ha ceduto, il 30% del proprio azionariato, usiamo questo termine, ai, al 15% ai francesi dell'EDF e il 15% ai tedeschi della BASV. Ecco, questo è quanto è avvenuto in, ultimamente. Questo è stato veramente una situazione che ha messo ovviamente in allarme il, diciamo così, quelli che vogliono costruire il gasdotto Sud Stream. Diciamo che Passera è sostanzialmente contrario al Sud Stream. C'è anche da dire un'altra cosa, che se non viene costruito il Sud Stream, il Nabucco, che comunque hanno già deciso di non, farlo, non ha la potenzialità in miliardi di metri cubi di gas da poter essere economicamente vantaggioso per venire in, in Italia, o comunque in, in Europa, perché il Sud Stream non doveva venire in Italia, ma doveva andare a Austria, Germania e Cechia. Ecco, diciamo che il percorso della Sud Stream è quello che abbiamo visto. Il primo percorso doveva essere avere due deviazioni. Una che era la Bulgaria, sempre in Bulgaria doveva arrivare, poi c'era Grecia e doveva arrivare in Puglia. Ecco, adesso nell'ultimo percorso che hanno deciso di fare, hanno tolto la Puglia. Mentre appunto, come vi dicevo prima, il secondo percorso, quello che sembrerebbe definitivo o quasi, perché finché non è fatto non è definitivo, dovrebbe avere come sempre dalla Bulgaria, dovrebbe arrivare, passare dopo essere passato per il Mar Nero, arrivare a Bulgaria, Serbia, Ungheria, Slovenia, terminare nel nord-est dell'Italia. avendo ovviamente connessioni con la Grecia, Croazia, Bosnia e Erzegovina. E questo secondo tracciato è molto più economico. Allora, ecco, queste sono, spero di avervi dato alcune notizie quantomeno interessanti. Questo è quello che si sta svolgendo in Europa. L'Europa nei termini in cui noi la conosciamo non è in grado, questa Europa, di avere una sua politica. Tutti quanti i vari leader si considerano tutti dei piccoli Napoleoni, tutti cercano di trarre ovviamente il massimo vantaggio. Diciamo che chi avrebbe potuto fare delle cose diverse si è perso nella moralità, diciamo, uso questo termine, parlo di Strauss-Kahn, parlo di Berlusconi, e è evidente che questi qua sono stati sotto ricatto, non sono stati in grado di essere virtuosi, non sono stati in grado di apparirsi al popolo, soprattutto per quanto riguarda Berlusconi. Noi avevamo consigliato a Berlusconi di fare una politica diversa, di costruire un'Italia diversa, di costruire un'Italia confederata, di costruire popoli che potevano e dovevano magari collaborare, ma popoli liberi, non popoli sottomessi al regime centralista romano. Berlusconi purtroppo, per lui, diciamo, in questo contesto non ha tenuto in considerazione le nostre proposte ed è finito come è finito. Ecco, non doveva fare la guerra alla Libia, una guerra che è costata in maniera, dal punto di vista economico, tantissimo. Ha perso credibilità, perché questo non si può firmare degli accordi qualche mese prima e poi questi accordi tradirli qualche mese dopo, e quindi non ha saputo essere quel leader in grado di gestire una situazione estremamente complessa, estremamente importante. Ecco, questo è quanto l'analisi che noi facciamo. Noi crediamo che l'Italia, nella sua configurazione geografica, abbia la sua possibilità di salvezza, di salvarsi, ma si deve tornare al progetto che noi abbiamo proposto a suo tempo, di verificare intanto che l'Italia non è unitaria nei termini di un centralismo come hanno fatto, ma che l'Italia deve trovare una sua configurazione diversa da un punto di vista geografico, perché storicamente è diversa. Noi avevamo detto appunto di dar vita a una confederazione di stati liberi in Italia, nella penisola italiana. Con questo vi salutiamo, mi scuso della lunghezza, bisognerebbe andare ancora più avanti, bisognerebbe andare ancora più a approfondire, ma ci limitiamo a quanto detto, sperando che sia utile. Vi saluto tutti quanti, vi auguro delle buone giornate e una buona serata.